suggerire, più che di rispondere alla nostra questione, bisogna dire qualche cosa sull'unità del cantico. Perché è chiaro del cantico. Io non vorrei formarmi troppo su questo, comunque leggo quello che mi sono appuntato. Murphy, ad esempio, sottolinea che i segni dell'unità, di stile in particolare, sono molto evidenti. Un certo Fox, in tutti studi molto recenti, ha dimostrato che il cantico contiene forti segni di unità. Anche segni stilistici molto interessanti e complessi, che è difficile ritrovare se non c'è una vera mente che li pensa. Cioè, non soltanto certi temi distribuiti nelle varie parti, ma soprattutto la successione di alcuni temi nello stesso ordine, anche in contesti molto diversi, che non lo impongono. Quindi si tratta, diciamo, di schemi stilistici, se vogliamo. Io adesso però non vi appesantisco con questa cosa, faccio un esempio o due. Ad esempio, se prendiamo capitolo 8, versetti dal 2 al 5, noi troviamo alcuni temi importanti. Ti introdurrei nella casa di mia madre, mi insegneresti l'arte dell'amore, ti farei bere vino aromatico del succo del mio melograno. Quindi ti introdurrei, questo è un tema. Secondo, legato sempre, congiunto, la sua sinistra è sotto il mio capo, la sua destra mi abbraccia. Altro tema, vi scongiuro figli di Gerusalemme, non destate, non scuotete dal sonno l'amata o l'amore finché non lo voglia. Altro tema, chi è colei che sale dal deserto appoggiata al suo diletto? Se noi teniamo conto di questi temi, anche sono molto diversi come temi, chi è colei che sale dal deserto non è necessariamente legato, vi scongiuro figli di Gerusalemme, incomincia un'altra cosa. Possiamo confrontare questo schema, questa successione di temi, capitolo 8, ripeto, versetti 2 e 5, con capitolo 2, versetti 6 e 7, anche se mi pare che non è completa. La sua sinistra è sotto il mio capo, la sua destra mi abbraccia. Torna anche qui, all'inizio del cantico, e subito vi scongiuro figli di Gerusalemme, per le gazzelle e per le cerve dei campi, non destate, non scuotete dal sonno l'amate finché non lo voglia. Poi una voce, eccetera, il mio diletto, anche questo può essere interessante. Un altro testo sempre da confrontare col 8:2-5 è 3, capitolo 3, ritroviamo ancora, versetti 4b-6a, 3, versetto 4, lo strinsi fortemente e non lo lascerò finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, stesso tema, nella stanza della mia genitrice. Poi segue ancora, immediatamente, vi scongiuro figli di Gerusalemme, e ciò che segue, non destate. Poi segue ancora, che cos'è che sale dal deserto, come in otto, come una colonna di fumo, eccetera. Insomma, è un esempio di analisi di tipo stilistico, anche un po' più complesse. Questo autore ha mostrato che ci sono molti, molti segni che indicano l'unità di stile del cantico. Un buon esempio di cornice narrativa, per esempio, lui mette in rilievo, è capitolo 8, versetti 6-7. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, poi si definisce forte come la morte, l'amore, tenace, eccetera, poi le grandi acque non possono spegnere l'amore, eccetera. Questi versetti, dopo i versetti che precedono, si presentano come una conclusione. Non potreste spostarli da nessun'altra parte, perché manifestamente svolgono la funzione di commento conclusivo. Cerco di mostrare questo. Anche questo indica un ordine nel cantico. Inizio, una conclusione delle tematiche, non un'antologia, ecco. Secondo, per esempio, Eliot, che mi pare sia una donna, M.T., però non so come si chiama, ma credo che sia una donna, una studiosa. Ci sono molti segnali, lei ne fa un elenco, io ne ho preso giù alcuni, li leggo. Segnali dell'unità del cantico. L'attenzione principale del cantico è sempre in ogni sua parte sull'amata, lungo tutto il cantico, e questo è vero. Non è sull'amato, è sull'amata l'attenzione, quello che lei fa, sente. Il tema del cantico è l'amore lungo tutta l'opera. La caratteristica stilistica lungo tutto il libro è il dialogo, cioè non c'è una voce narrante, una terza voce, c'è il dialogo solo. Non c'è un racconto di una terza voce che racconta qualche cosa. E le medesime immagini le troviamo in tutte le parti del cantico. Io non sto adesso a dare i numerini, il bacio, la fragranza degli odori, sono tanti i gigli e tanti altri temi. Non li troviamo solo in nessuna parte, che potrebbe far pensare o comunque essere suffragare chi sostiene che è un'antologia di poemi, ma non ha una sua unità e non ha un suo sviluppo. Gli occhi, per esempio, gli occhi sono come colombe, secondo l'autore del cantico, in 1.15, e lì sono gli occhi della donna, però anche in 5.12 sono come colombe e sono quelli dell'uomo in quel caso. L'amore è meglio del vino, o meglio delle fragranze, dei profumi, in 1 versetto 2, capitolo 1 versetto 2, è detto dell'uomo, dello sposo, diciamo meglio, dell'amato, e anche però in 4.10, però in questo caso è dell'amata che si dice questo. È stato riconosciuto i passi, per esempio, nel cantico, capitolo 2, versetto 6, da un lato, e capitolo 8, versetto 3, dall'altro, hanno una funzione strutturale lungo tutto il cantico. Capitolo 2, versetto 6, facciamo almeno un esempio. La sua sinistra è sotto il mio capo, la sua destra mi abbraccia, lo troviamo qui, all'inizio. Poi si trova ancora 8, 3. La sua sinistra è sotto il mio capo, la sua destra mi abbraccia. Inclusione. Altra funzione strutturante, questo gli abbiamo già ricordato, lo ricordiamo ancora, capitolo 2, versetto 7, subito dopo, dice, io vi scongiuro figli di Gerusalemme, non destate l'amore. Questo torna al capitolo 2, versetto 7, torna al capitolo 3, versetto 5, e ritorna al capitolo 8, versetto 4. Io vi scongiuro, figli di Gerusalemme, non destate l'amore. Direi che basta così. L'unità di stile rende difficilmente accettabile l'ipotesi di una collezione di canti diversi, opera di diversi poeti. Si tratta di un'ipotesi particolarmente arbitraria in questo caso. E perché un redattore avrebbe preso molti diversi poemi e li avrebbe riscritti in un medesimo stile, sempre possibile, però è un'ipotesi più difficile, e si va sempre per ipotesi. Molto più semplice pensare a un unico autore. Può aver utilizzato forse altre cose, se è un redattore che raccoglie cose diverse, deve essere un redattore pesante, perché avrebbe dovuto riscrivere molto, non semplicemente assemblare. Chi sosteneva, per esempio, adesso non so, che fosse un'antologia, gli è stato risposto, questa è una delle ipotesi molto in voga precedentemente, che vada a vedere le raccolte antologiche del Ecoeve o di quei secoli, sono completamente diverse. Non si presenta come un'antologia, non è fatto così. Non ci sono i segni di una collezione antologica, di vari poemi. Anche l'ipotesi lasciamo qui, finiamo qui questo, basta. Allora adesso io avrei l'ultima parte. Il cantico, come sapete, ha un'intestazione. Dice così: Cantico dei Cantici, che è in ebraico Li Shlomo, e io dirò sempre solo in ebraico. Non traduciamo per un momento, perché non sappiamo come tradurre. Li Shlomo, Cantico dei Cantici, che è, questo si può tradurre, Li Shlomo. Allora, il primo problema qual è? Come si deve intendere l'intestazione del cantico? Come si deve tradurre? Li Shlomo, cioè, sono due parole, Li Shlomo. Si deve intendere di Shlomo, Shlomo è quello che abitualmente viene tradotto Salomone, ma io non lo voglio tradurre. Si deve intendere di Shlomo, Cantico dei Cantici che è di Shlomo, o si deve intendere Cantico dei Cantici che è per Shlomo? Può sembrare una cosa indifferente, naturalmente cambia un po', ma che non ha nessun peso. Io credo che un certo peso può averlo. Il nome Shlomo non compare solo nell'intestazione. Ritorna ancora al capitolo terzo, versetti dal 6 all'11, abbiamo letto, le nozze di Salomone, li torna tre volte in questi pochi versetti, e ritorna anche al capitolo ottavo, versetti 11-12, tra le appendici cosiddette, dopo la conclusione. Possono essere due testi molto diversi quanto al nostro problema. Soprattutto se i versetti 11-12, non che siano meno importanti nel cantico, non voglio dire questo, sono però aggiunte, possono essere interpretazioni molto interessanti, possono essere aggiornamenti del cantico, per lo più vengono riconosciute così, cioè come testi molto importanti, ma che si aggiungono a un testo che è arrivato alla sua conclusione, diciamo. Dal momento che si parla di Shlomo nell'opera, in terza persona, il giorno delle nozze del re Shlomo, parla capitolo terzo, è più naturale, secondo me, supporre che Li Shlomo dell'intestazione non indichi l'autore dell'opera. Però poi c'è un ragionamento che può essere cassato per altra via. Io ragionerei così. Appunto, in questo caso, se fosse di Shlomo, l'autore stesso parlerebbe di sé in terza persona a un certo punto, descriverebbe se stesso. Sembra un po' più difficile, ma indica colui per il quale l'opera è stata scritta. Quindi per Shlomo, Cantico dei Cantici che è per Shlomo. Io farei un piccolo sulla possibilità di questo. Andate a vedere il Salmo 45. Il Salmo 45 è l'Islomò. Però la 70 traduce Is Solomon. Quindi la 70 almeno, in quel caso, non dice di, ma dice per Solomone. Quindi è possibile. Anzi, in quel caso la 70 interpreta così, cioè quel salmo è stato scritto per Solomone, in onore di Solomone. È possibile anche qui. Questo lo ammettono tutti che è possibile. Io direi che è preferibile, visto che si parla di Solomone in terza persona, nell'opera. Allora la domanda poi principale è: chi è Slomo? Io faccio un piccolo percorso, ragionamento su questo punto, poi ho finito il mio latino e non so se salta fuori qualche cosa per questa via rispetto al nostro problema. A cosa pensava l'autore quando scriveva quest'opera? Vediamo. C'è Sandro che mi guarda, esterrefatto. Io so quel che lui pensa. Allora, nel capitolo terzo, adesso noi abbiamo davanti il testo, facciamo un piccolo percorso sul testo. Nel capitolo terzo, versetti 6-11, il testo che consideriamo, Shlomo, chi è? È il re, lo dice. Versetto 9, versetto 11. Ecco la lettiga di Salomone, di Shlomo, meglio, io dico Shlomo, 60 prodi, eccetera, tutti hanno, sanno maneggiare la spada, poi versetto 9, un baldacchino si è fatto il re Shlomo, quindi Shlomo è un re, con legno del Libano, poi torna anche dopo, versetto 11, uscite figlie di Sion, guardate il re Shlomo, con la corona che gli pose sua madre, nel giorno delle sue nozze, nel giorno della gioia del suo cuore. Io invito a tenere, se l'opera è unitaria, a tenere in mente, ogni volta che si parla di Shlomo, che è il re. E ogni volta che si parla di re, che è Shlomo, anche se non si dice tutte le volte, del re, il re Shlomo, si parla subito all'inizio del cantico, capitolo primo, versetto 4. Attirami dietro a te, corriamo. Voi sapete che qui la puntuazione non è quella masoretica. Testo importantissimo nella tradizione. I masoreti punteggiano in modo diverso. Attirami, virgola, corriamo dietro a te. Vogliamo correre dietro a te. Perché si punteggia così? Perché si dice, attirami, dietro a te corriamo. No, scusate, attirami dietro a te corriamo. Perché si punteggia con la parentesi che faccio? Mi distraggo un po' dalla... Corriamo noi due. Attirami, qui era la sposa, attirami e corriamo insieme. Per i masoreti non è così. Attirami dietro a te, no scusate, attirami, corriamo dietro a te. Dice, ma allora è uno o sono molti? Per i masoreti il testo va scritto così, attirami, virgola, ma chi parla è una persona o è una comunità? Perché dopo dice, corriamo dietro a te, non corriamo con te in due. Corriamo nei campi, no, attirami, corriamo dietro a te. Il soggetto è singolare e plurale insieme. Questa difficoltà che i moderni sentono, i masoreti non la sentivano così, ma a rovescio. Comunque qui dice, versetto 4, guardate, mi sono distratto, mi introduca il re nelle sue stanze. Gioieremo e ci rallegreremo per te, ricorderemo le tue tenerezze più del vino, ha ragione, ti amano. Allora, in 1.4, mi introduca il re nelle sue stanze, si parla del re fin dall'inizio. Se ne parla ancora, capitolo 1, versetto 12, mentre il re è nel suo recinto, c'è chi dice che è nel divano, traducono così, sul divano, si immagina cosa, vabbè. Mentre il re è nel suo recinto, il mio nardo spande il suo profumo. Quindi fin dall'inizio si parla del re. Nei versetti successivi, al versetto 12, si continua a parlare del re, cioè di Salomò, ricordiamo che il re è Salomò, come dell'amato, vedete, versetto 12, mentre il re è nel suo recinto, versetto 13, il mio diletto è per me un sacchetto di mirra, riposa sul mio petto, il mio diletto è per me un grappolo di cipro, nelle vigne di Engaddi, come sei bella amica mia, eccetera. Allora, si continua a parlare del re, ma lo si chiama diletto. Mio diletto, anzi, in ebraico, dodi. Dodi, ricordiamoci questa parola, dodi. Dod, amato, amico anche, diletto. Dodi, mio diletto. Perciò, quando si parla dell'amato, del diletto, ricordiamoci che si parla del re Salomò. È questo re Salomò che fa tutte queste imprese che sono descritte qui. Quindi deve essere, io penso, in quanto re, che il diletto è presentato anche come pastore che pascola il gregge, perché io non riesco a immaginare altrimenti in che senso. Qui ci sarebbe uno sdoppiamento, difatti i moderni pensano che è l'amore, per esempio, la ricostruzione di un ragazzo, una ragazza, pastorelli, però poi il re si era innamorato della ragazza, ci è stato raccontato dal rabbino, eccetera. No, qui c'è una coincidenza se stiamo al racconto, stiamo al testo. Deve essere in quanto re, che viene presentato anche come pastore. Questo non è una novità. I re sono dei pastori, sono presentati. In questo senso è un pastore. Perché fino adesso abbiamo visto che Salomò è re e che l'amato è questo re Salomò. E poi si dice che è un pastore. Ma io penso che lo sia perché è re. Per esempio, capitolo 1, versetti 7-8, dice: dimmi, o amore dell'anima mia, dove vai a pascolare il gregge? Dove lo fai riposare al meriggio, perché io non sia come vagabonda dietro i gregi dei tuoi compagni? Se non lo sai, o bellissima fra le donne, segui le orme del gregge e mena a pascolare le tue caprette presso le dimore dei pastori. Di questo pascolo, in cui questo pastore che è l'amato e che è il re Salomò, di questo pascolo si parla anche più avanti. Per esempio, capitolo 6, versetti 1-3. Dice così: dov'è andato il tuo diletto, o bella fra le donne? Dove si è recato il tuo diletto, perché noi lo possiamo cercare con te? Il mio diletto è sceso nel suo giardino. Noi dobbiamo fare molta attenzione a ogni parola e vedere cosa salta fuori. Questo è quello che io propongo, senza sorvolare. Il mio diletto era sceso nel suo giardino, fra le aiuole del balsamo, a pascolare il gregge nei giardini e a cogliere gigli. Io sono per il mio diletto e il mio diletto è per me. Egli pascola il gregge fra i gigli. Allora, questo pascolo, stiamo parlando del pascolo di questo pastore, che è il re Salomò, questo pascolo, ecco, si deve trattare di un pascolo speciale, probabilmente. A voi sembra normale? Pascolo un po' speciale. Dal momento che egli pascola il gregge, cioè il re Salomò, pascola il gregge nei giardini, o fra i gigli. Il versetto 3 del capitolo 6 dice che il diletto, dice così esattamente, il diletto è sceso nel suo giardino fra le aiuole del balsamo. Nel giardino ci sono delle aiuole di balsamo, a pascolare i greggi tra i gigli. Dice anche altre cose che abbiamo appena letto, cioè dice che è anche andato a cogliere i gigli, poi mangia e beve anche, però adesso ci interessa il fatto che è sceso nel suo giardino, che è questo tipo di giardino, a pascolare il gregge naturalmente nel giardino, il re Shlomo, fra le aiuole del balsamo. Ora, nel capitolo 4, al versetto 16, si dice: levati, levati, o aquilone, e tu, austro, vieni, soffia nel mio giardino, c'è un'invocazione, si effondano i suoi aromi, gli aromi del giardino, venga il mio diletto nel suo giardino, nel giardino del diletto, venga il mio diletto nel suo giardino e ne mangi i frutti squisiti. Quindi, secondo questo passo, 4.16, il giardino è la sposa, l'amata, no scusate, secondo questo passo ho sbagliato, è la sposa che parla, è l'amata, e invita lei, là si dice più avanti che lui è sceso nel giardino effettivamente, però prima di questo c'è stato un invito, un'invocazione della sposa in 4.16, che invita il suo diletto, cioè, ripeto, il re Shlomo, nel suo giardino. Nel suo giardino, ma lì non va a pascolare il gregge tra i gigli, in questo caso, ma va a mangiare i frutti squisiti, venga a mangiare i frutti squisiti del suo giardino. L'amata invita il re Shlomo a mangiare i frutti squisiti del giardino del re Shlomo, cioè, come il diletto stesso dice, il capitolo 5, versetto 1, sono venuto nel mio giardino, dice subito dopo, è invitato, poi è venuto, sorella mia sposa, e raccolgo la mia mirra e il mio balsamo, mangio il mio favo e il mio miele, bevo il mio vino e il mio latte, mangiate amici, bevete, inebriatevi o cari. Allora, qui è sceso nel suo giardino, ma non a pascolare il gregge, cioè è sceso anche a pascolare il gregge, però qui non lo dice. Qui dice un'altra cosa, cosa va a fare nel giardino. Oltre che pascolare i greggi fra i gigli, va a raccogliere la sua mirra e il suo balsamo e a mangiare il suo favo, il suo miele e a bere il suo vino e il suo latte. Allora, si deve trattare di un giardino molto speciale, quello in cui il re Shlomo pascola i greggi fra i gigli, quel giardino in cui il re Shlomo scende a raccogliere la sua mirra, il suo balsamo, dove egli mangia il suo favo, il suo miele, beve il suo vino e il suo latte. È il diletto stesso, il re Shlomo, che poco sopra parla del suo giardino, che effettivamente risulta un giardino molto speciale. Capitolo 4, versetti 12-16, subito prima quindi, Giardino chiuso tu sei, sorella mia sposa. Giardino chiuso, fontana sigillata. I tuoi germogli, giardino chiuso, sorella mia sposa. Lì si capisce chi è, dov'è, che cos'è il tuo giardino. Poi dice mica solo questo. I tuoi germogli sono un giardino di melagrane con i frutti più squisiti, alberi di cipro con nardo, nardo e zafferano, cannella e cinnamono, con ogni specie d'alberi da incenso, mirra e aloe, con tutti i migliori aromi, fontana che irrora i giardini, pozzo d'acque vive e ruscelli sgorganti dal Libano. Levati, Aquilone, e tu a Osto vieni, soffia sul mio giardino, si effondono i suoi aromi, venga il mio diletto nel suo giardino, ne mangi i frutti squisiti e comprendiamo i fatti che lui va a mangiare. Però abbiamo anche imparato che il giardino è l'amata. È lei che produce tutto questo, che è il giardino del re Shlomo, il giardino dove il diletto, il re Shlomo, cioè il pastore, pascola il gregge fra i gigli, è la sposa stessa quindi, dove il diletto raccoglie la sua mirra e il suo balsamo. Questo giardino, a quanto pare, si trova sopra un monte, il monte della mirra, forse, perché anche lì la sua mirra va a prendere lì il suo balsamo, ma probabilmente il giardino, non si dice ancora dov'è, si trova su un monte, perché si parla del monte della mirra, la collina dell'incenso, che sono i prodotti che abbiamo, sono elencati qui quando si parla del giardino, cioè della sposa. E allora in 4:6 lo sposo effettivamente promette che andrà nel suo giardino prima del tempo, diciamo, prima che spunti il giorno. 4:6 dice: prima che spiri la brezza del giorno. E qui, come sapete, la traduzione non è buona: non si allungano le ombre, ma spariscono le ombre. Quando torna questo versetto, non è solo qui, non bisogna tradurre che si allunghino le ombre, perché vuol dire che vi è notte se si allungano le ombre, ma spariscono le ombre prima dell'alba, prima che venga il giorno. Anticipa il tempo, dice: prima che spiri la brezza del giorno e spariscano le ombre, me ne andrò al monte della mirra e alla collina dell'incenso. Ora, al monte della mirra e alla collina dell'incenso, questi prodotti, che sono i prodotti a quanto pare del giardino, che poi è la sposa, in cui lui va a raccogliere la mirra, l'incenso, eccetera, che poi sono di più di quelli che troviamo quando si dice che va a raccoglierli, perché c'è un elenco più ampio, il cinnamone, eccetera, profumi, e a quanto pare se la stesso sta su un monte o è una collina, il posto di questo giardino. Questa promessa, andrò, me ne andrò al monte della mirra, alla collina dell'incenso, è la risposta in realtà all'invito della sposa, capitolo 2, versetto 17. Dice: prima, perché qui è la sposa che parla, lui dice effettivamente: prima che venga il giorno andrò, ma prima c'è stato l'invito, prima che spiri la brezza del giorno e spariscano le ombre, ritorna, o mio diletto. Notiamo che il diletto è il pastore, va a pascolare fra i gigli, ed è il re Shlomo. Ritorna, o mio diletto, somigliante a gazzella o al cerbiato. Veramente in ebraico è un po' diverso, perché dice, non so se in questo passo non voglio controllare, ma vediamo, controlliamo, 2:17. Sì, è diverso. Dice, assomiglia a gazzello occidato, e anche quello non è una, non è una, dice fatti cerbiatto e gazzella, ritorna, fatti cerbiatto e gazzella, cioè veloce, prima del tempo, prima cioè che sparisca, che spira la bestia del giorno e spariscono le ombre, ritorna mio diletto, renditi fatti come un cerbiatto, una gazzella, cioè che vanno veloci sopra i monti degli aromi, qui traduce, ecco, Beter, parola difficile, monti, sopra i monti dell'alleanza, c'è chi vuole tradurre, comunque, parola difficile, evocatrice probabilmente, ma non interessa a me, adesso io non, questo non è un aspetto che non mi interessa direttamente, nel nostro piccolo giro, ritorna sui monti di Beter, dice così. E la risposta, ripeto, a questa invocazione della sposa, ritorna sui monti di Beter, la Pessitta e anche Teodozione, la versione siriaca Teodozione, traducono Beter, questo sui monti di Beter, non bisognerebbe tradurre, perché Beter è un problema, qui interpreta Aromi, traducono Beter con balsamo, effettivamente, sulla base del passo corrispondente in 8.14, dove c'è il passo corrispondente, dove si dice effettivamente Bessamim, cioè balsami, che è l'ultima parola del cantico, il cantico ha un sigillo, che sono gli ultimi due versetti, dopo le aggiunte, non finisce così, finisce di nuovo con un richiamo, che riprende questo, e dice, fuggi, mio diletto simile a gazzella, cioè fatti gazzella, eccetera, sopra i monti degli aromi, dice là. Quindi con la corrispondenza, Beter viene a volte tradotto così da alcune antiche versioni. Cioè, vieni in fretta ai monti degli aromi. È possibile che si possa tradurre così, comunque Beter rimane, anche questo, probabilmente i monti degli aromi, o i monti di Beter. A questo punto, si potrebbe anche prolungare, diciamo, il percorso. Io mi sono fermato qui, perché mi sono chiesto, ripeto la domanda, chi è Shlomo? Mettiamo insieme alcune caratteristiche di Shlomo. Cantico dei Cantici, che è per Shlomo. A questo punto è legittimo chiedersi chi sia o chi rappresenti per l'autore del cantico il re Shlomo, il diletto, questo pastore che pascola il gregge fra i gigli e che è invitato, o meglio invocato, a ritornare in fretta prima del tempo ai monti degli aromi. Il lettore, e questa è la mia conclusione poetica, però non ho finito ancora, c'è ancora qualche foglio, il lettore, il lettore deve indovinare, secondo me, mette insieme tutto, se lo chieda, deve indovinare, deve averlo capito da sé. Oppure, forse meglio, deve saperlo già prima, allora più facile, perché probabilmente questa è la posizione, io capisco che esco dal metodo storico critico un po', ma non fino in fondo, perché è scientifico anche questo, secondo me, questo forse è la posizione originaria di chi legge o di chi ha letto, forse, questo testo, lo sapeva già chi era. Naturalmente uno che sa già è assolutamente partigiano nella lettura, uno che lo sa già va dritto, non se lo pone neanche il problema di chi è. Se uno lo sa già la risposta a quello che per noi è la domanda, e ripeto, deve rimanere una domanda, però mettendo insieme un quadro delle caratteristiche di Shlomo e di quello che fa il re Shlomo, il diletto, io penso che appunto uno debba indovinare, oppure forse la comunità orante lo sapeva, cioè Israele. C'è un solo passo, ecco la mia aggiunta è questa, c'è un solo passo nella scrittura, spero di non sbagliarmi, l'ho visto bene, in cui al di fuori del cantico il termine dod, ricordavamo all'inizio, dod, dodi, mio amato, mio diletto, il termine dod nel senso di diletto o amato, perché dod ha anche altri significati, chiaro, dod vuol dire zio, anche oggi in ebraico, ma vuol dire anche amato, non può dire dodi, può dire meglio yedidi, è la stessa cosa, yedidi, yedit, ma anche dod, ma dod vuol dire anche zio, ma vuol dire zio anche nella Bibbia, non soltanto oggi, dod ha diversi significati, c'è un solo passo che abbia il significato di amato nella Bibbia ebraica, in cui il termine dod in questo senso ricorre, Isaia 5.1, quella secondo me è la fonte, Isaia capitolo 5 versetto 1, che dice così, e adesso cerco di tradurre il versetto 1, che è complicato di tradurre, di suggerire un significato, è molto stringato. E... che ore sono? Però già ora, bisogna che mi affretti, ma lasciamo stare l'ebraico. Allora, dice così la traduzione, l'ho tradotto da me questo, che io possa cantare, Ashirana vuol dire non canterò, anche canterò, canterò in questo senso, ma è quasi come chiedere un permesso, in realtà vuol dire un modo per attirare l'attenzione di chi ascolta. Concedetemi di cantare, dice, permettetemi di cantare, Ashirana, per il mio diletto, io tradurrei così, tutti i commenti vedo che intendono così, le dodi, cioè al dodi, cioè per il mio diletto, o le dodi per il mio diletto, intendono anche in altri modi, la verità, io intenderei per il mio diletto, che io possa cantare per il mio diletto, cioè intenderei come significato per amore del mio diletto, o in onore del mio diletto, il cantico del mio diletto, Sir Dodi, o Sirat Dodi mi pare che dica, per la sua vigna, dice così, cioè intenderei che io possa cantare per il mio diletto, per amore del mio diletto, il cantico che canta l'amore del mio diletto per la sua vigna. C'è una terza persona, che è il poeta, è il profeta, che dice, per attirare l'attenzione, concedetemi di cantare, a questo punto, per il mio diletto, a onore del mio diletto, per amore del mio diletto, il canto, adesso io questo integro naturalmente, il cantico del mio diletto, cioè il cantico d'amore, il cantico che canta, non è il diletto che canta, secondo me, alcuni intendono, secondo me no, il cantico che canta l'amore del mio diletto, è l'argomento, per la sua vigna, vabbè questo sarebbe più o meno, come intendo io, quello che dice Isaia, capitolo 5, versetto 1, per Isaia naturalmente, il diletto è Adonai, il Signore degli eserciti, come dice al versetto 6, e la vigna, oggetto dell'amore del diletto, è Israele. All'inizio del cantico, l'amata confessa, questo è finito per me, questo diciamo richiamo a Isaia, è l'unico passo in cui dod, dodi, dod vuol dire amato, e io penso che possa essere collegato con l'intenzione dell'intestazione del cantico, cioè che l'intestazione del cantico non si riferisca semplicemente all'attribuzione di un'opera eventualmente a Salomone, cosa che non voglio escludere, ma soprattutto se si intende per Salomò, l'autore possa essersi rifatto a questa Isaia 5:1, con una specie di, appunto, richiamo, rinvio, per chi sa ascoltare. Questa è una parentesi che vorrei dire. Se il cantico è stato scritto un po' tardi, diciamo, dopo l'esilio, per ascoltarlo davvero, anche solo per ipotesi, nei richiami possibili, bisognerebbe leggerlo in ebraico. E noi dobbiamo tener conto che, non leggendo in ebraico, molte cose ci possono sfuggire. I richiami di questo tipo sono a volte più importanti per i poeti che non i concetti espliciti. Quindi, cerco di concludere. All'inizio del cantico, l'amata confessa di essere stata costretta a custodire le vigne di altri e di non avere custodito la sua propria vigna. All'inizio lo troviamo, versetto, capitolo 1, al versetto 6. Alla fine del cantico, il cantico termina in 8:7 propriamente, cioè in una parte che raccoglie probabilmente alcune interpretazioni e aggiornamenti del cantico, cioè dal capitolo 8, versetto dall'8 al 14, l'amata si occupa, quanto pare, ed è contenta del tesoro impareggiabile, imparagonabile, della sua propria vigna, capitolo 8, versetti 11-12. Lì però ci sarebbe da chiedersi se Salomò, in quel caso lì, non sia Salomone, però questo è storico. Comunque è un ulteriore richiamo. Io penso si potrebbe proporre come chiave ermeneutica, diciamo così, del cantico, la chiave ermeneutica del cantico dentro al cantico, perché la chiave ermeneutica del cantico ce ne sono anche fuori dal cantico. Può essere proposta la letteratura profetica, è una chiave ermeneutica del cantico fuori dal cantico. O anche altra proposta non trascurabile di chiave ermeneutica del cantico è la liturgia di Israele. Ah, però è tarda, se volete, ma a un certo punto il cantico si canta per Pasqua. Comunque, dico, la chiave ermeneutica del cantico dentro al cantico io proporrei che sia il giorno delle nozze del re Salomò, cioè capitolo 3, versetti dal 6 all'11. Proprio il brano che fa difficoltà a un certo tipo di lettura, per i moderni, potrebbe essere la chiave per essere indirizzati a quello che l'autore pensava. Anche collegato col capitolo 8, versetti 5-7, perché anche lì c'è chi è costei che sale dal deserto, come al capitolo 3, versetto 6, che cos'è che sale dal deserto. Proprio la difficoltà a spiegare in modo coerente la presenza di un brano come 3:6:11 nella lettura prevalente del cantico, unito al fatto che molti esegeti, e sempre in numero maggiore, ritengono unitario il cantico, dovrebbe far sorgere il dubbio che non sia proprio un brano di tal fatta che va considerato attentamente prima di dire che è un brano intrusivo. Il riferimento al re Salomò in questo brano è nominato 3 volte in 6 versetti, sembra indicare il re Salomone storico. È questa una delle ragioni della difficoltà a vedere questo brano come coerente al discorso del cantico. Siccome viene riferito al re Salomone storico, non ha niente a che vedere col discorso del cantico interpretato come l'amore umano. Il fatto che sembra descrivere, cioè il fatto, la difficoltà è proprio il fatto che sembra descrivere un episodio della vita di Salomone. Ma se consideriamo questo brano come parte integrante del cantico e il cantico come un'opera unitaria, allora la presentazione delle nozze del re Salomò, del re Salomone storico, può ben essere per l'autore un semplice mezzo per parlare di un altro Shlomo e di ben altre nozze. D'altra parte, se questo brano è parte integrante di un'opera unitaria, risulta difficile vedere il re Salomone storico nella figura, nella descrizione e nel comportamento dell'amato. Eppure l'amato e il re Shlomo, l'amato e il re Shlomo devono essere la stessa persona, c'è un testo unitario. Però se noi andassimo adesso a vedere tutto quello che fa il re Shlomo, difficile pensare che si tratti del re Shlomo storico. Ma poi, in base a 3.6.11 questo brano e anche a 8.5, perché il re Salomone storico dovrebbe, salire dal deserto, 3.6, nel giorno delle sue nozze? Qui le ricostruzioni ve le lascio, andate a leggervele voi, ecco, degli esegeti moderni, se vi convincono, come una colonna di fumo dal deserto, salire dal deserto. E perché l'amata dovrebbe anche lei salire dal deserto, appoggiata al suo diletto? Nelle nozze, qui torna al capitolo 8, versetto 5. Ma è proprio sicuro che qui l'autore del cantico pensi direttamente alla cerimonia di nozze del re Salomone storico, cosa che, ripeto, fa difficoltà poi agli moderni. Il genio dell'autore, questo è, quello che io arrivo a pensare, il genio dell'autore del cantico non può forse consistere proprio in questo, nella capacità di inscenare e descrivere le scene di una storia d'amore di due amanti, scene che mantengono in se stesse una loro logica coerenza, per raccontare un'altra storia d'amore di un altro amante, non sono tanti e continui i segni indicatori in questo senso, non si avverte forse una persistente e coerente inadeguatezza in una lettura naturalistica, chiamiamolo così, del cantico, cioè che parla dell'amore umano, che non spiega fino in fondo all'interno della stessa logica. Non è più adeguato pensare che l'autore racconta la storia di amore di un altro amante e pensa direttamente a quella storia e parla di quella in realtà. E lo fa imbastendo le scene della ricerca d'amore di due amanti. Le diverse scene mantengono in se stesse una loro relativa coerenza descrittiva, ma l'interpretazione che segue questo livello letterario risulta inadeguata e incapace di spiegare coerentemente l'insieme del racconto, perché l'autore pensa in realtà a un'altra storia d'amore ed è quella storia che controlla l'insieme del racconto e lo spiega. Alla fine non ha forse ragione il Talmud quando, sin dall'intestazione del cantico, rivela ciò che il lettore deve sapere sin dal principio per capire l'opera? Sira Shirin Asher Lishlomo Lemi Sea Shalom Shelo, come sappiamo questa formula deve entrare per colui, e notiamo che anche qui si intende per e non di, per colui a cui appartiene la pace. Questo è quello che il Talmud dice nell'intestazione. L'Islomo vuol dire per colui a cui appartiene la pace, con un gioco fonetico ebraico, Shlom o Shalom Shelo, cioè la sua pace, per colui che ha la pace come sua. E difatti, anche si può notare, colui a cui appartiene la pace e nel quale l'amata alla fine ha trovato pace, perché c'è quel bellissimo versetto che anche qui può formare, se si intende così, un'inclusione non casuale probabilmente, capitolo 8, versetto 10, che andrebbe tradotto così, a differenza ho visto della CEI, che traduce così ho trovato pace, mi sembra che dica. Ma il testo non dice così. Dice allora, questa parola è fondamentale, as, allora, alla fine, fui ai suoi occhi come chi trova pace. Io avrei finito qui il mio sforzo.
Dunque già c'era molto materiale a disposizione per la discussione di oggi pomeriggio, adesso si è aggiunto un quantitativo smisurato e direi che abbiamo 10 minuti che secondo me si potrebbe utilizzare solo per domande molto specifiche su quello che...
Credo che siano distrutte la gente.
Niente, non abbiamo neanche 10 minuti, basta la discussione di oggi pomeriggio.
Siamo finiti.